L'italiano è lingua ufficiale in Slovenia e Croazia. Cosa? Com'è possibile? Beh, diciamo che questo è vero in una precisa zona, ossia la penisola istriana, oggi divisa tra Slovenia e Croazia. È in queste zone che vige, a vari livelli, il bilinguismo tra le rispettive lingue nazionali e la lingua italiana. L'italiano è considerato una lingua sociale e quindi il suo uso è permesso ed incoraggiato in qualsiasi ambito, sia pubblico che privato. Esistono addirittura delle scuole, sia in Slovenia che in Croazia, dove l'insegnamento avviene in italiano. Addirittura dal 1991 esiste una casa editrice, la Edit, con sede a Rijeka, che noi conosciamo come Fiume, che realizza testi scolastici, libri e riviste in lingua italiana. Questa è collegata all'Unione Italiana, con sede anche lei a Fiume, che riunisce la comunità italiana dell'Istria nelle varie località ed è anche riuscita ad ottenere per la popolazione italofona un seggio al Parlamento croato e in quello sloveno. Qual è la storia che ha portato a tutto questo? Vediamola insieme! Quando l'impero romano d'Occidente si dissolse, le popolazioni romanizzate della penisola istriana rimasero in balia di alcune tribù bellicose provenienti dall'est, gli Avari e gli Slavi. Fu Carlo Magno, nuovo signore di quelle terre e fondatore del Sacro Romano Impero, a concedergli di stabilirsi in quelle zone che, essendo molto impervie, erano anche scarsamente popolate e non c'era nessuno che le rendesse fertili e coltivate. Fu per tale motivo che le autorità del Sacro Romano Impero vi consentirono l'insediamento degli slavi. Con il tempo, almeno nelle zone interne, la comunità slava andò progressivamente aumentando, anche a seguito delle pestilenze che dal XV al XVI secolo resero necessario un intenso programma di ripopolamento di molti territori rimasti disabitati. Molto diversa la situazione nelle città e nelle zone costiere dell'Istria, nelle isole del Quarnaro e sulle coste della Dalmazia, che erano abitate da popolazioni romanizzate fin dai tempi più antichi e sulle quali sin dal IX secolo la Repubblica di Venezia estese il suo dominio. La massima estensione della sovranità veneziana sulla penisola istriana fu raggiunta in seguito all'esito del cosiddetto Lodo Arbitrale di Trento del 1535. Da quel momento Venezia conservò la sovranità su buona parte dell'Istria fino al 1797. Almeno fino all'anno 1000 tutta la penisola istriana era popolata in maggioranza da comunità di lingua ladina, discendenti di quelle popolazioni romanizzate di cui abbiamo parlato in diversi video su questo canale. Ma col passare del tempo tali comunità erano già scomparse nelle zone interne verso il 1500, assimilate dalle popolazioni slave. Si venne allora a creare una differenza di carattere linguistico e culturale tra le città della costa, che vede prevalere la lingua e la cultura romanzo italica, e le campagne dell'entroterra, ormai slavizzate. Proprio per questo motivo, almeno fino all'Ottocento, in Istria si parlavano comunemente varie lingue, come il veneto, il friulano e l'istriota, mentre aristocrazia e borghesia erano di lingua e cultura italiana. E questo è vero anche quando erano di origine slava, in quanto l'italiano era la lingua delle élite locali. Ma attenzione, non crediate che l'uso di queste lingue fosse collegato a una qualche forma di sentimento di appartenenza nazionale. Fino al XIX secolo gli abitanti di queste terre si identificavano genericamente come istriani. Semplicemente alcuni di loro si definivano di cultura romanza e altri di cultura slava.
Musica.
col trattato di Campo Formio del 1797, l'Istria, assieme a tutto il territorio della Repubblica di Venezia, fu ceduta agli Asburgo d'Austria. Dopo la fine delle guerre napoleoniche e col benestare delle potenze europee riunite nel Congresso di Vienna, nel 1825 venne costituita la provincia istriana, che univa i territori della Carinzia e della Carniola, possedimenti asburgici dal XIV secolo, a quelli ex veneziani, con l'aggiunta delle isole di Cherso, Lussino e Veglia. Fino a questo momento le popolazioni di lingua romanza e di lingua slava avevano convissuto senza problemi e pacificamente. Tutto cambia però quando, in seguito alle rivoluzioni europee del 1848, anche qui il sentimento di appartenenza nazionale iniziò a farsi strada tra la popolazione, incrinando rapporti di coesistenza secolari. Tra il 1848 e il 1866, dopo che l'impero perse Lombardia e Veneto in seguito alle guerre di indipendenza italiane, gli Asburgo iniziarono a guardare con sospetto i loro sudditi italiani. Iniziarono così a favorire l'affermarsi della popolazione slava, ritenuta più leale ed affidabile, per contrastare il potere economico della popolazione italiana, storicamente più colta, dedita ai commerci e agiata rispetto a quella slava, prevalentemente contadina. Fu nel corso della riunione del Consiglio della Corona del 12 novembre 1866 che l'imperatore d'Austria, Francesco Giuseppe, diede forma ad un piano di lungo respiro che prevedeva di estirpare l'elemento italiano dai suoi domini. A causa di questa svolta nella politica imperiale e del nuovo clima di repressione, anche violenta, si iniziò a registrare una costante diminuzione della popolazione italiana. Se infatti nel 1845 i censimenti austriaci registravano quasi il 20% di italiani nei territori di Istria e Dalmazia, nel 1910 si erano ridotti ad appena il 2,7%. Tutto ciò spinse i membri della comunità italofona ad identificarsi sempre più come italiani, esasperando la situazione ed andando ad alimentare le correnti più estremiste e rivoluzionarie dell'irredentismo, che voleva l'annessione al Regno d'Italia costituitosi nel 1861. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, per gli italiani dell'impero austro-ungarico iniziò un momento difficile. Gli alti gradi dell'esercito dell'impero, nella stragrande maggioranza tedeschi, si fidavano poco degli italiani, considerati tutti animati di spirito irredentista anti-austriaco, e vennero spediti in Galizia, al confine col fronte russo. Qui furono distribuiti in vari reggimenti, in modo che fossero sempre in minoranza e sotto il costante controllo degli ufficiali, trattati come possibili traditori. In molti, dopo le disastrose sconfitte austriache contro l'esercito russo, finirono prigionieri in Russia. A seguito della vittoria dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, con il Trattato di Saint-Germain-en-Laye del 1919 e il Trattato di Rapallo del 1920, l'Istria divenne parte del Regno d'Italia. Dato che la popolazione dell'Istria era plurietnica e plurilingue, con prevalenza dell'elemento culturale e linguistico italiano sulla costa e di quello slavo nell'entroterra, durante gli anni del fascismo le zone interne vennero sottoposte ad un processo di italianizzazione forzata e dagli esiti violenti. Uno dei casi più famosi è quello dell'Hotel Balkan di Trieste, sede dell'associazione culturale slava Narodni Dom, dato alle fiamme. Ciò determinò delle tensioni etniche che ebbero sfogo violento nel corso della Seconda Guerra Mondiale, con esecuzioni sommarie e internamenti da parte italiana nei confronti delle componenti slave, e con uccisioni attraverso infoibamenti nei confronti degli italiani dall'altra parte. In seguito alla sconfitta italiana nella guerra, la maggior parte dell'Istria venne assegnata alla Jugoslavia, che la controllava di fatto già dal 1945. Solo i comuni di San Dorligo della Valle e di Muggia restarono all'Italia. Per la maggior parte della popolazione di lingua italiana non ci fu altra scelta che emigrare, spinta da numerosi attentati che fecero loro capire che per chi fosse rimasto sarebbero arrivati tempi duri. E non si trattava di vuote minacce, come la strage di Vergarolla, vicino Pola, dimostrò chiaramente. La città di Pola era sotto il controllo degli alleati, quindi al di fuori del controllo delle milizie jugoslave, e gli italiani si sentivano al sicuro. Ancora oggi non si sa con certezza chi abbia organizzato l'attentato, ma l'inchiesta delle autorità inglesi riconobbe che gli ordigni furono deliberatamente fatti esplodere da persona o persone sconosciute, con lo scopo di allontanare gli italiani dalla città. E così fu. Dopo il tragico evento, dalla città emigrarono 28.000 persone su 31.000 abitanti totali. Era l'inizio dell'esodo istriano, parte del più vasto fenomeno noto come esodo giuliano-dalmata. Non ebbero accoglienza migliore in Italia. Spesso le autorità guardavano con sospetto quei profughi, credendo che tra di loro ci fossero infiltrati comunisti. Né andò meglio con la popolazione, che ridotta alla miseria dalla guerra, li guardò con indifferenza, se non addirittura come una minaccia nella redistribuzione delle già scarse risorse. Anche i militanti di sinistra non si comportarono meglio delle autorità militari. Famoso è il caso del treno della vergogna presso la stazione di Bologna, dove i militanti comunisti impedirono ai profughi di portare qualsiasi genere di conforto, considerandoli dei fascisti perché fuggivano dalla Jugoslavia comunista. Nonostante tutto quello che abbiamo visto, l'elemento italiano resistette, grazie anche alla costituzione della Comunità degli Italiani, gruppi di cittadini che lottarono per il mantenimento della propria identità e dei propri diritti. Nel biennio compreso tra il 1991 e il 1993, con la guerra che portò alla dissoluzione dello Stato jugoslavo, l'Istria si trovò divisa tra Slovenia e Croazia, e fu possibile per la comunità uscire dallo stato di semi-clandestinità e costituirsi ufficialmente nella città di Rijeka, cioè Fiume. Oggi in Slovenia, dove la comunità italiana conta 3.000 persone e 6.000 se contiamo gli italofoni, l'italiano è co-ufficiale nei comuni di Ankarano, Isola, Portorose, Pirano e Capodistria, dove esistono scuole di lingua slovena in cui è obbligatorio lo studio della lingua italiana, e ci sono scuole dove l'insegnamento è in italiano con l'obbligo dello studio della lingua slovena. L'Università del Litorale tiene alcuni corsi anche in lingua italiana, e la segnaletica stradale e la toponomastica sono bilingui. Anche a livello di amministrazione pubblica la minoranza italiana è garantita. Molto più numerosa è invece la comunità italiana in Croazia, che conta ben 30.000 persone e 40.000 se consideriamo gli italofoni. Anche qui vige il bilinguismo a livello regionale e a livello comunale in alcuni comuni, tra cui Umago, Cittanova, Rovigno, Parenzo e Pola, il capoluogo della regione. Anche qui la segnaletica stradale è completamente bilingue, sia nei comuni interessati che sulle autostrade. E voi, siete mai stati in Istria? Sapevate che dietro a quelle mete splendide per le nostre vacanze esiste una storia secolare ed una recente che purtroppo ha visto tanti episodi drammatici? Fatecelo sapere nei commenti in modo da preparare nuovi video su questo argomento, oltre al repertorio già esistente sul canale. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!